Eccomi qua ancora una volta pronto per aprire il libro più letto, libro che ormai stiamo leggendo da tempo e in questo periodo esattamente nel Vangelo di Matteo. Dal capitolo 8 vedremo alcune cose molto interessanti. Gesù entra nella città di Capernaum e anche qui ci sono opere da compiere. Infatti lo leggiamo nei versetti dal 5 al 13. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui, pregandolo e dicendo: «Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo». Gesù gli disse: «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Gesù, udito questo, ne restò meravigliato, e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti». Gesù disse al centurione: «Va, e ti sia fatto come hai creduto». E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Forse il centurione aveva sentito parlare della guarigione del lebbroso. Questo uomo era un pagano, capitano di 60 centurie, compagnie formate da 100 uomini. Era quindi un centurione della legione romana. Il racconto di Luca ci ricorda che egli aveva costruito una sinagoga per i giudei. La richiesta non è per sé, ma per un suo servitore che era gravemente ammalato, paralitico, sofferente. Il centurione, per la sua posizione di ufficiale, sapeva riconoscere l'autorità, indossava un'uniforme romana e poteva dare ordini ai suoi soldati, certo che sarebbe stato ubbidito, perché aveva il potere conferitogli dall'autorità. Rivolgendosi a Gesù, gli riconosce lo stesso tipo di autorità sulle malattie fisiche, per cui non pretende che Gesù vada con lui, ma che più semplicemente, in apparenza, si limiti a parlare stando lontano. In due occasioni ci viene riportato che Gesù si meraviglia. La prima per l'incredulità di Israele e l'altra per la fede di questo centurione pagano. Egli aveva una fede completa e illimitata nella potenza di Gesù e lo dimostra con il suo ragionamento e la sua richiesta. È interessante notare che Gesù dice che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente. Il Signore predice che questo messaggio sarebbe arrivato anche ai gentili, ossia ai non ebrei, in modo che essi avrebbero potuto crederlo e si sarebbero seduti a tavola con Abramo, Isacco, Giacobbe nel regno dei cieli. E questa è un'affermazione sorprendente. Qui viene detto chiaramente che la salvezza non è riservata a un popolo, un'elite di persone, ma a quanti porranno la loro fede in Gesù. Anche se il servo malato non era alla presenza di Gesù, ecco che grazie alla fede del centurione fu guarito. Gesù ha toccato il lebbroso ed ora invece guarisce il servo a distanza. Gesù non agisce secondo degli standard rigidi e predeterminati. Abbiamo visto anche in altri Vangeli e vedremo ancora come la sua grazia e la sua misericordia operano in modi sempre nuovi, sempre meravigliosi per noi. Arriviamo al terzo miracolo, quando cioè Gesù guarisce la suocera di Pietro e altre persone. L'episodio è raccontato nei versetti dal 14 al 17. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano, e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: «Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie». La suocera di Pietro aveva la febbre. Gesù la tocca e la guarisce. In questo capitolo notiamo questi tre tipi di malattie: la lebbra incurabile, la paralisi, la febbre, una malattia più o meno temporanea. La suocera di Pietro sarebbe guarita probabilmente dopo poco tempo, ma Gesù la guarisce ugualmente, subito, dando così a questa donna la preziosa opportunità di fare qualcosa di utile per Gesù, servendolo in casa propria. Passarono evidentemente tutta la giornata lì, perché ci viene detto che il quarto miracolo avviene di sera. Vorrei farvi notare che viene detto che ne portarono molti a lui. Ancora una volta, esaminando attentamente il racconto di Matteo, noteremo che in quel giorno furono guarite moltissime persone. Ciechi che recuperano la vista, zoppi camminarono normalmente e tanti sordi poterono udire di nuovo. Per questo motivo, i nemici di Gesù non poterono mai contestare il fatto che egli aveva compiuto miracoli, ma si domandavano invece in che modo poteva compierli. Qui troviamo una citazione del profeta Isaia, del capitolo 53. Rileggiamo i versetti 4 e 5. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Gesù guarì dei malati quel giorno, ma noi da che cosa siamo stati guariti? Questo brano di Isaia chiarisce che noi siamo guariti dalle nostre trasgressioni e dalle nostre iniquità. E io sono sicuro di questo perché l'Apostolo Pietro dice: «Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati sanati». Prima Pietro 2,24. Pietro sta dicendo molto chiaramente che sta parlando di una guarigione dal peccato. Sentiamo ancora il profeta Isaia, versetto 6 di quel capitolo 53 che abbiamo appena letto prima. «Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti». È stata la tua e la mia iniquità che è stata messa su Gesù. Ovviamente, Isaia si riferisce al fatto che Cristo avrebbe dovuto lottare con il grave, fondamentale problema del peccato. Senza dubbio, a volte, Dio guarisce anche le nostre malattie fisiche, ma non è una cosa automatica che deriva dalla redenzione. Nella redenzione è contemplato un corpo glorioso, ma io non lo possiedo ancora. Anche una nuova terra senza maledizione fa parte della redenzione di Cristo, ma anche questo non è ancora avvenuto. Purtroppo ci sono molti malati tra di noi per i quali ci viene chiesto di pregare, come esorta Giacomo nella sua lettera, capitolo 5, nei versetti 13 al 15. Anche Paolo racconta di avere una spina nella carne, per indicare un problema fisico. «E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non mi insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, poiché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me». Seconda Corinti, capitolo 12, versetti dal 7 al 9. Ma torniamo al nostro testo. Vi ricordo che stiamo leggendo dal capitolo 8 del Vangelo di Matteo. Notiamo quanta folla si muoveva intorno a Gesù. Egli aveva guarito moltissime persone malate. E l'Apostolo Giovanni, nel suo Vangelo, riassume così questo fatto. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Giovanni 20, versetti 30 e 31. Mentre Gesù stava per passare sull'altra riva, viene avvicinato da una persona. Leggiamo questo episodio nei versetti dal 18 al 22. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, avvicinatosi, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Questo scriba era in mezzo alla folla, combattuto con la decisione di seguire o no Gesù. non sapeva cosa fare. Poi, vedendo che Gesù si allontanava verso la barca, dovette prendere una decisione rapida. Così uscì dalla folla, si ritrovò davanti al Signore e disse: «Ti seguirò dovunque andrai». Aveva preso la sua decisione, ma il Signore lo guardò e gli si rivolse con franchezza, semplicità, facendogli notare le difficoltà a cui stava andando incontro. In realtà, il Signore stava chiedendo a questo scriba se aveva calcolato il costo della sua decisione. Il Signore rivela la sua povertà sulla terra. Egli aveva aperto il suo cuore e Gesù fa altrettanto, parlandogli della sua povertà. Non ci viene detto se questo giovane abbia poi seguito Cristo, ma spero proprio che la barca sia partita con dentro una persona in più. Poi abbiamo ancora un discepolo che vuole seguire il Signore, ma che vuole prima seppellire suo padre. Questo episodio è spesso stato incompreso. Si ritiene che l'anziano signore sia appena morto e che la famiglia si accinga a partecipare al suo funerale, e il Signore sembra molto duro nella sua risposta. Che cosa vuol dire Gesù? In che modo i morti possono seppellire i morti? Ho letto un episodio raccontato da una persona che, volendo una guida araba, si era rivolto a un giovane in un villaggio e si era sentito rispondere con un rifiuto, perché quella persona doveva seppellire il proprio padre, anche se questi se ne stava vivo e vegeto, seduto davanti alla sua casa. Quello che il giovane figlio voleva dire era che non poteva lasciare solo il vecchio e che era sua responsabilità curarlo fino alla morte. Il Signore Gesù voleva suggerire al giovane che voleva seguirlo di lasciare che altri si occupassero di suo padre o che egli avesse cura di se stesso. Vi sembra che Gesù sia troppo insensibile? Io non credo. Anzi, ritengo che egli volesse solo costringere il giovane a prendere una decisione e a mettere Gesù al primo posto. È importante che in ogni nostra decisione noi mettiamo Cristo al primo posto, ed egli guiderà anche le circostanze della nostra vita che riguardano le nostre responsabilità verso la nostra famiglia. Dopo questo, Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono, dice il versetto 23. Ma leggiamo anche il resto del racconto fino al versetto 27. Ed ecco, si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: «Signore, salvaci, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, o gente di poca fede?» Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: «Che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli ubbidiscono?» Siamo arrivati al quinto miracolo, che non riguarda la guarigione di un malato, ma un prodigio operato sulla natura, in cui viene dimostrata la potenza del Signore Gesù. Non si trattava di una tempesta normale, ma una grande burrasca, al punto che persino esperti uomini di mare, come i discepoli, si impauriscono e gridano. Notiamo che Gesù stava dormendo, e questa è una delle scene più umane narrate da Matteo. Gesù era così stanco che poteva dormire anche in mezzo a un uragano. Notiamo anche che egli era tanto tranquillo da poter dormire nella tempesta, mentre i discepoli erano molto impauriti, come lo sarei stato io e forse anche voi. Vediamo che il Signore li rimprovera per la loro poca fede e poi rimprovera il vento e il mare. La parola usata dall'Evangelista Luca al posto di rimproverare è mettere a tacere. Egli controllava le onde come avrebbe messo una museruola a un cane, e le onde sparirono. Anche se è vero che i discepoli mostrarono poca fede in questa circostanza, sarebbe venuto un giorno in cui la tempesta della persecuzione si sarebbe abbattuta sulla barca delle loro vite, e non ci viene detto che nessuno di loro abbia gridato a Dio: «Non ti importa che noi periamo?» Invece, in Atti 4:29, leggiamo che hanno detto: «Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza». Quanti di noi che vivono in situazioni difficili avrebbero bisogno di questo tipo di coraggio e di determinazione? Consideriamo la profonda impressione che questo miracolo ha prodotto sui discepoli. Si rendono conto di avere a che fare con qualcuno di grande e veramente di potente, in grado di controllare gli elementi della natura, ma ancora non sanno fin dove arriverà la potenza di Gesù. E domani vedremo infatti che poi Gesù caccia i demoni da due gadareni. Quindi, se volete saperne qualcosa in più, seguiteci domani. Io sarò qua ad aspettarvi. Ciao.